Salve.
Mi pare, da quello che avete detto, che i conti non tornino molto bene, o perlomeno tornino individualmente, ma poi, unendo e paragonando gli sforzi singoli, il risultato sia piuttosto contraddicente. Non c'è da scoraggiarsi, anche se figli e fratelli, noi desideriamo che l'argomento sia da voi profondamente sviscerato. Pazientemente esaminato. Una risposta data quando il problema da voi non è sufficientemente messo a fuoco è una risposta che voi dimenticate con molta facilità. Perché la vostra attenzione non è stata tale da attendere questa risposta come veramente chiarificatrice, da esserne colpiti in modo da non dimenticarla facilmente. Ma vedendo che la discussione è arrivata ad un punto morto, cerchiamo egualmente di dare questa risposta, sperando che sia compresa e tenuta a memoria. Voi cominciate a fare una distinzione. Voi dite, dalla parte del relativo tutto torna, dalla parte dell'assoluto con maggiori difficoltà si può egualmente comprendere, capire, però come io stesso riconosco, le due cose, i due aspetti dello stesso problema uniti, danno poi un senso poco chiaro, un controsenso. Pressappoco, voi sapete come si svolge l'evoluzione dell'individuo nel cosmo. E parlando dell'assoluto, avete imparato certi concetti che ne rispecchiano la sua natura. Questa comprensione non è che frammentaria, eppure frammento su frammento voi dovete arrivare a capire qualcosa di più. Anche se per esprimere questo che voi avete capito, voi ripetete le parole che noi da tempo vi abbiamo dette. Quelle parole hanno un significato ed è quello che voi dovete capire e poi comprendere. Conoscete certi caratteri dell'assoluto. Voi sapete che l'assoluto è il tutto. È l'uno. È il tutto uno. È l'unità e la pluralità. È l'uno e l'innumerevole. È l'infinito. Come può essere l'assoluto, l'uno e l'innumerevole? Come può essere l'assoluto, il tutto, senza essere un panteismo, senza essere un meccanismo che esiste senza sentire. Ecco la funzione delle individualità nell'assoluto. Funzione che è in stretta dipendenza della natura interna di lui, dell'amore. Perché se non vi fosse la individualità e le individualità, il tutto si ridurrebbe ad un freddo meccanismo. Questo è un assunto. E oggi un concetto che buttiamo là, ma che deve essere da voi capito. Perché noi abbiamo detto che la individualità è una sorta di diaframma, di agente che separa e non divide. L'individualità è il punto d'incontro fra il manifestato e il non manifestato, fra il relativo manifestato e il relativo non manifestato, perché di assoluto non ce n'è che uno. Non è giusto dire il punto di incontro fra l'assoluto ed il relativo. Perché il relativo è nell'assoluto e la individualità sta proprio sul limite della manifestazione. Qual è il controsenso del quale vi abbiamo parlato? Vi abbiamo detto che la individualità, che è sul confine del manifestato dall'inizio della manifestazione al riassorbimento, passa da uno stato d'essere di potenza ad uno stato d'essere di atto. Eppure la individualità, che è sul confine del manifestato, e che è un attributo della scintilla divina, vive ed esiste ed è in uno stato di esistenza nell'eterno presente in cui potenza ed atto si fondono. Vi abbiamo detto che la individualità può quindi considerarsi il retaggio dell'esistenza di un microcosmo. Eppure la individualità nell'eterno presente è sempre esistita e sempre esisterà. Questo è l'apparente controsenso. Ed è il confine che divide ma non separa. Da una parte l'eterno presente, stato d'esistere della scintilla divina, dall'altro il tempo, stato d'esistere del microcosmo dell'individuo. La individualità, dunque, se noi la si guarda dalla parte dell'individuo, voi giustamente sapete che cosa è. Organizza le forme di vita microcosmiche. Se la si guarda dalla parte dell'eterno presente, dell'assoluto, che comprende in sé il relativo, la individualità, sta a dare il sentire al tutto. È così perché Dio ama e non è un freddo meccanismo. E più oltre ancora, se la si guarda in un punto qualunque per collocarla nel quadro che cerchiamo di farci di ciò che è, essa segna il confine fra ciò che è senza tempo ed il tempo. Meditate. Pace.
L'assoluto non avesse la natura esterna che è vita, non potrebbe avere la natura interna che è amore. E se non avesse la natura interna che è amore, non potrebbe avere quella esterna che è vita. Egli non può esistere diverso da come esiste. In lui deve esservi il manifestato, il non manifestato, il relativo, perché se non vi fosse il relativo, il manifestato, cioè il non manifestato, non vi sarebbe la sua natura interna, che è amore, e nella sua natura esterna, che è vita.
Attualmente, fraziona e divide l'assoluto infinitivo e l'individualità, la quale è un attributo della scintilla stessa, perché questo esistere, il virtuale frazionamento, proviene dall'intima sua natura.
Sia con voi e con tutti gli uomini che mi piacciono. Abbiamo figli pronunciato questa sera alcune verità che enunciano della realtà, le quali, per ciò che voi conoscete, non possono essere prontamente capite. Vi preghiamo di cercare di unirle, vederne l'armonia e coprire quella lacuna che è nella vostra conoscenza fra ciò che avete saputo fino a questo momento e ciò che con questi concetti noi vogliamo precisare, maggiormente puntualizzare o illustrare. La coscienza dell'individuo lo conduce ad una tappa della sua evoluzione,
oltre vi è la coscienza cosmica che, pur essendo una fase della evoluzione individuale, trascende la coscienza dell'individuo. Ed oltre ancora è la coscienza assoluta che segna il conchiudersi della evoluzione individuale e ne è la meta, ma che non è il terminare, il finire, perché l'individuo mai cessa di esistere, sempre esistito e sempre esisterà. Tutte queste sono fasi di un cammino per voi attualmente segnato nel tempo e in ciò che chiamate dolore, ma che verranno, per quanto lunghe possano sembrarvi, presto concluse. Trascorse. Per essere seguite da altri cammini verso altri orizzonti. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.